Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Il sorriso che Chiara aveva stampato in volto mentre guidava la sua piccola utilitaria francese col suo solito stile aggressivo e responsabilmente veloce lungo il percorso che dallo studio di medicina sportiva l'avrebbe riportata a casa era abbastanza eloquente. Parcheggiò l'auto alla bene meglio ed entrò in casa con passo spedito, custodendo il prezioso documento come se fosse una reliquia, cercando di evitare qualsivoglia piega a quella carta leggera. Salì in camera sua e alzò il coperchio della sua stampante multifunzione, lo fotocopiò, scansionò e inviò immediatamente alla chat del gruppo aggiungendo «Ce l'ho fatta!». Alberto, seduto alla scrivania del suo ufficio, in un momento di pausa, in attesa di una mail di risposta da un cliente, stava leggendo sul PC incuriosito un articolo su un sito specializzato in running che raccontava la tendenza sempre più diffusa di accompagnare delle uscite in bicicletta alle normali sessioni di allenamento di corsa, quando il cellulare, posto poco oltre la tazzina ancora calda del caffè che aveva appena bevuto, vibrò e si illuminò. Lo prese rapidamente e lesse l'anteprima del messaggio di Chiara. «Lo sapevo, meno male». Sono Gabriele Impera, benvenuti a Shoot the Runner, il mio podcast. Succede che allenarsi d'estate col caldo feroce e afoso della pianura lombarda è dura. Succede che, anche se fa caldo, il venticello che si sente quando vai a 25-30 all'ora lo rende un po' più sopportabile. Succede quindi che decido che al posto dei lunghi estivi avrei fatto delle belle uscite in bici. Succede che scelgo una bici da corsa veramente entry level, con cui esco solo d'estate. Nel senso che, appena le temperature scendevano sotto i 20 gradi, la bici se ne stava ferma in garage in attesa della bella stagione. Succede però che mi appassiono. Succede che nasce mia figlia e il tempo per gli allenamenti di corsa diminuisce. Ma penso di meritarmi una bici nuova. Decido un budget, ordino la bici nuova. Vendo la bici vecchia, ma il desiderio di preparare la prima maratona rimane. Succede che nel periodo in cui rimango senza bici, in attesa di quella nuova, cerco di allenarmi ai livelli che avevo quando ero un po' più preparato. Succede la fascite plantare. Nella fase più acuta, tanto dolorosa da rendermi difficile camminare. Sembrava passare, ma bastavano 5 km di corsa per farla tornare. Ero disperato. Potete quindi immaginare la mia gioia quando, rientrato dal primo breve giro di prova della bici nuova, sia nell'immediato che a distanza di qualche giorno, non abbia provato nessun dolore alla pianta del piede. Succede che inizio a scrivere e, pedalata dopo pedalata, su quella bici nasce Running Club. Oggi siamo con chi ha realizzato quella bici, il fondatore di Gara Più, Alberto Garagiola. Ciao Alberto, cominciamo così perché qua l'introduzione oggi potrebbe crearmi qualche piccolo problema. Perché? Allora, il motivo principale, questo era un episodio che doveva essere, diciamo, doveva essere registrato parecchio tempo fa, però come sempre, questo podcast, più che parlare di passioni, più che parlare della mia scrittura del libro, è un percorso praticamente. Quindi il motivo principale per cui ho voluto fare registrare questo episodio e perché per esprimerti la gratitudine e l'orgoglio di poter vantare di conoscere l'uomo che ha fabbricato quell'oggetto meraviglioso che è la mia bicicletta, la mia Poderossa. Non è che tutti i giorni si può conoscere chi ti ha realizzato l'oggetto che sostanzialmente mi ha permesso di poter scrivere il mio libro. Ed è un episodio particolare perché per la prima volta usciamo dalla mia stanzetta. C'è stato il periodo in cui si registrava in studio e il periodo in cui facevo tutto a casa. Finalmente questo è il primo episodio fuori casa, diciamo così. Quindi più che ringraziarti per aver accettato l'invito ed essere qui oggi, devo anche ringraziarti per l'ospitalità, perché ci troviamo all'interno del laboratorio dove nascono i sogni, praticamente. Quindi ti prego, partiamo dall'inizio, quindi ti prego, presentati e dici tutto di te.
Buongiorno, sono Alberto Garagiola, mi sono laureato tanti anni fa, ho conseguito una laurea in matematica, fisica e poi ingegneria aerospaziale, all'inizio impiegato classico, normale, in una SPA, in ufficio ricerca e sviluppo. Successivamente ho seguito, dopo circa un ventennio di ufficio di progettazione, ho seguito la mia vera strada, che era quella proprio di creare, di progettare, di costruire, di personalizzare, di fare delle biciclette un po' fuori dal comune. Ciò nasce circa 15 anni fa, adesso fra qualche mese faccio il compleanno del 15° anno, che scade a giugno, che praticamente il 15° anno è quando ho registrato il marchio. Prima di iniziare, prima di fare qualsiasi cosa, perché già comunque avevo le idee abbastanza chiare, non nasce per scherzo, non nasce perché ci voglio provare. Io volevo fare delle biciclette e basta. E ciò, le idee erano abbastanza chiare, se non molto chiare, e la prima cosa da fare subito è la registrazione del marchio, che porta appunto il mio nome, che non tutti sanno, perché comunque la scritta gara può essere anche intesa come che una competizione, ecco. Comunque gara più da, ovviamente, da Garagiola. Io mi occupo praticamente di tutto.
One man band.
Sì, io mi occupo sì, di tutto, ma ciò mi dà tantissimi stimoli. Non faccio solamente il progettista, io faccio anche, e mi piace tantissimo, fare anche il meccanico, mi piace anche intervenire sulle grafiche. Tra l'altro sono uno dei pochi, penso, in Italia, se non in Europa, ma anche al mondo, di avere uno studio grafico dove ognuno può proprio cucirsi addosso la propria bicicletta. La grafica nel mio caso è importantissima, perché è proprio da quel posto che nascono le idee mie, ma anche quelle dei miei clienti, di colori e di grafiche.
Ne parlavamo prima, sono quanti colori più o meno siamo?
Allora, adesso posso fare la prima statistica, che praticamente da 15 anni, allora sono numeri che fanno quasi ridere, perché se vai a vedere altre marche, 2000 biciclette, ci sono certe marche che le fanno in un mese. Comunque io sono un artigiano artistico e 2000 per me sono tantissime, sono davvero tanti.
Poi parliamo meglio dopo dei numeri magari.
2000 bici tutte completamente diverse. Non ce n'è una che è simile l'una con l'altra, ma è proprio questa la cosa bella, che ogni bicicletta non è replicabile. Ciò è molto semplice perché tutto sommato noi siamo tutti diversi, ognuno ha proprio le proprie idee. Spesso me le costruisco io perché mi piace vedere l'arte applicata ad una bicicletta, nel senso che il telaio di una bicicletta io lo intendo come una tavolozza, come un foglio bianco dove ci posso fare qualsiasi cosa, posso creare come se fosse un quadro qualcosa di diverso, di artistico, che nessuno vuole fare. Sono cose dove ci vuole tempo, ci vuole tanta passione. La passione non è come dirla, la passione è qualcosa che ti fa fare cose inenarrabili. La passione non ti fa dormire alla notte perché pensi, alla notte si pensa bene perché c'è il silenzio, e io tante notti, sul serio, non dormo perché voglio fare qualcosa che nessuno mai ha fatto.
Parli con qualcuno che ha passato le notti a scrivere, quindi qualcosa più o meno ci siamo.
La passione è questa.
Ma volevo chiederti, riesci a inquadrare il momento esatto in cui hai detto voglio fare biciclette? C'è tutto un percorso, ma c'è qualcosa che ha fatto scattare la passione per il mezzo? Ti sei magari, hai cominciato a studiare qualcosa di diverso mentre lavoravi? Racconta un po' anche questo dettaglio, ritornando indietro di 15 anni.
Sì, come appunto dicevo, circa 15 anni fa è scattata la classica molla, che è stato abbastanza semplice. Io ovviamente ero un appassionato di ciclismo, mi dilettavo in gare con scarsi risultati, ma mi piaceva un sacco. Un giorno mi sono chiesto, ma se questi ragazzi lo fanno, perché non posso farlo io, che ho tutte le carte giuste per farlo? Ed è proprio da quel momento che mi sono messo a disegnare, non sul CAD, ma a mano per dare così un senso a quello che volevo fare. Poi è ovvio che tutta la progettazione va fatta con CAD tridimensionali e con tutti gli accessori giusti.
Però da qualche parte bisogna partire, dal foglio bianco bisogna sempre partire,
sì,
comunque.
Sempre, tutto parte, tutto sommato è partito tutto quando mi sono posto la domanda, ma se lo fanno gli altri, ma perché non posso farlo io da solo?
E non è facile comunque, cioè, nel senso, tu hai lasciato un po' tu hai lasciato il classico posto,
sì,
fisso.
Sì, sì, io l'ho lasciato perché non...
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Non mi riconoscevo in quell'azienda. Dopo 20 anni a fare più o meno sempre le stesse cose, mi annoiavo tantissimo. Ma più che questo è che volevo fare un qualcosa di mio. Non è stato sicuramente semplice, perché da soli si pensa su tante volte, però come in tanti dicono, la vita è abbastanza breve e bisogna quantomeno realizzarsi ed essere felici. La felicità è la cosa principale, proprio c'è una frase proprio bella e anche filosofica che dice: vissero infelici perché costava meno. E ciò, allora, io, allora, questa frase me la ripeto da circa 30 anni circa. Leo Longanesi era, ecco, giusto. Da 30 anni, e tutti i giorni me la ripropongo, e ciò fa da stimolo anche. Non, è bello fare i bici, fare le presentazioni, è bello fare cose uniche, non è proprio così semplice come lo spiego.
Parli con uno che, infatti, mi stavo proprio domandando se forse anche questo podcast, tutto, non fosse in realtà una mia volontà di rendere troppo facili le cose. Però, cioè, alla fine è così, nel senso, sembra facile, ma non lo è in generale. Ne parlavamo prima di investimenti, esatto. Vorrei chiederti, cioè, tu hai investito semplicemente il tuo TFR o hai messo qualcos'altro, o hai fatto qualche tipo di investimento?
Allora, farà molto ridere questa cosa. Allora, io sono partito con un... allora, tutto è che quando io volevo fare la gara più, è un percorso classico che quando tu vuoi fare qualcosa hai mille spese.
E questo riguarda proprio la burocrazia nella generazione, nella creazione di attività, o proprio...
No, spese generali, comprarsi l'auto, sistemare casa.
Ah, ok. Quindi eri in un periodo in cui dovevi...
Un sacco di spese, sì, okay. Sì. Allora io sono partito, ma lo volevo fare, non c'è niente da fare, io lo dovevo fare. Lo volevo, ma lo dovevo fare. E quindi io sono partito semplicemente con un capitale di... Allora, fammi pensare bene, c'era già l'euro, quindi con un capitale, se così si può chiamare, di in numeri di 25.000 euro, che fa ridere, proprio fa letteralmente ridere. La cosa buona è che avevo già gli spazi, cioè i capannoni, che è già qualcosa.
Tantissimo, ovviamente.
Ma ricordatevi che con 25.000 euro ora vi comprate una bicicletta bella.
Però dicono che comunque in generale, se vuoi fare una startup al momento, cioè ti dicono, se non riesci a racimolare tra amici, parenti, eccetera, almeno 20-30 mila euro, non partire nemmeno.
No. Allora, non sembra, ma da 15 anni ad ora sono cambiate tante cose. Ora con 25 mila euro non combini nulla. Con 25 mila euro tu praticamente... ti puoi comprare uno stampo, e di stampi sono tanti. Chi mi ha aiutato è stato anche un mio compagno di università, che già lui lavorava, suo padre, negli stampi, ed è stato un po' più semplice, un attimino più facile. Oggigiorno io ed il mio amico siamo ancora insieme e quindi...
Anche quello non è banale, eh?
No, no, ma ci siamo conosciuti tantissimi anni fa in università. Lui è svizzero, stava facendo un master, però lui già aveva il suo padre in Svizzera che tutto sommato aveva già una certa posizione, già collaborava sempre il padre con chi fa stampi, chi realizza stampi, e fornivano già, neanche a farlo apposta, la Giant Taiwan, che è l'azienda che produce circa il 70% di tutte le biciclette che ci sono su questo pianeta.
È la fabbrica più grande,
sì,
più grande al
sì,
mondo.
È la più grande quella, poi ce n'è un'altra, però è un attimino meno, ecco. Comunque lì sì, vengono prodotti tra telai e ruote circa il 60-70% di tutte le bici che ci sono sul nostro pianeta, in fibra di carbonio, ovviamente.
Sì, perché qua stiamo parlando di materiali...
Sì, la fibra di carbonio che adesso si sta un po' rivoluzionando, si sta unendo la fibra di carbonio a filamenti. Io speravo di fare, però ci vuole tempo, fibra di carbonio tricomponente con anche dei filamenti di titanio o di argento, che rende praticamente la struttura, non dico indistruttibile, no, ma con un 30% in più di resistenza alla fatica. Però ci vuole, per i nuovi materiali c'è da aspettare, ci vuole tempo, perché attualmente a fare un materiale del genere ci vuole tempo.
Un piccolo è sempre tempo, i soliti piccoli investimenti.
Ma soprattutto per il cliente finale, ma anche per noi, è un
costo.
Un materiale che costa tanto. E quindi...
Vabbè, però come tutte le cose, quando fai una rivoluzione, all'inizio poi sì, diventa piano mano a mano, diventa sempre più... Te pensi che potrebbe essere il prossimo step?
Sì,
5-6 anni.
Non prima. Accontentiamoci dei classici telai in fibra di carbonio.
Classici.
Torrei T1000.
La questione della detenzione dei progetti da parte del governo giapponese, mi sbaglio, che esiste... Cioè, ci sono le aziende che chiedono al Giappone la possibilità di utilizzare un certo tipo di fibra di carbonio. È una cagata che ho sentito?
No, è giusto. Cioè, allora, il Giappone è il maggior fornitore di fibra di carbonio. Generalmente loro producono su commesse, spesso le commesse vengono acquistate tutte da un singolo. C'è stata un paio di anni fa che Airbus ha comprato tutto, non c'è rimasto più niente, perché anche comunque, cioè, la fibra di carbonio non è
utilizzata solo per le biciclette.
No, perché sarebbe una cosa talmente banale, in campo civile, aerei, soprattutto aerei, ne sta venendo fuori tantissimi. La fibra di carbonio va un po' presa con le pinzette, è prodotto laminato e bisogna fare tante prove prima del rilascio della certificazione e di quant'altro per metterla in uso. Sugli aerei sono già più di 20 anni che viene utilizzata, ma anche viene utilizzata anche nelle barche. Io conosco due produttori di barche, mi piacciono, che utilizzano la fibra di carbonio già da un ventennio per fare alberi. Cioè, la fibra di carbonio viene utilizzata in tantissimi campi, noi magari non ce ne accorgiamo, ma
non è solo l'accessorio estetico per la tua macchina,
perché anche in campo automotive la fibra di carbonio su auto di un certo valore viene utilizzata per le scocche, a volte anche per i telai in fibra di carbonio. In Italia siamo dei maestri con le Ferrari, con Lamborghini, ma soprattutto con Pagani, perché Pagani, se tu acquisti o vai a vederti una Pagani, qualsiasi parte è o in fibra di carbonio o in Ergal.
Leggenda vuole che Pagani lavorava in Lamborghini e ha provato a insistere con Ferruccio dell'introduzione della fibra di carbonio e sentendosi di rispondere no, non utilizziamo quel tipo di materiale, lui ha preso e ha fondato la sua azienda di automobili.
Sì, lavorava come progettista, addirittura lui con i suoi soldi si è comprato il primo autoclave con i suoi soldi, si è comprato. Pagani però, allora, c'è da sfatare un piccolo mito: non è che era un semplice progettista. Per aprire la Pagani ci vogliono, voglio dire, sicuramente un perfezionista, uno che aveva le idee molto molto chiare, uno che aveva proprio nel suo DNA di fare cose belle. Io nel mio piccolo anche io voglio fare cose semplicemente belle, ma Pagani era un signore a cui piaceva il dettaglio, come io faccio sulle mie piccole cose, ma mi piace.
Beh, sei un po' l'Orazio Pagani del ciclismo. Dai.
Beh, ma non tutti sanno che io sono, io mi chiamo, però non lo sa nessuno, mi chiamo Pagani Garagiola.
Come secondo nome?
Sì. No, sul serio. All'anagrafe.
Di famiglia, ok.
Sì, Pagani Garagiola.
Oh, vedi?
Infatti tutto torna.
Ho una, sì, ma non c'entro niente, penso, cioè non sono andato mai a...
Ma chi può dirlo? Fai un controllo.
Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Dell'albero genealogico.
Sui biglietti da visita nuovi, perché ho dovuto mettere per forza quello che c'è in anagrafe, è una spatafiata che è lunga mezzo metro, è Pagani Garagiola ingegnere Alberto Maria, cioè praticamente mezzo chilometro per dirvi come mi chiamo.
Quando firmi i documenti è un bel casino.
Alberto e basta.
Okay. Abbiamo parlato del tuo legame con la Svizzera, quindi il fatto che appunto hai questo amico da cui è nata, con cui è nata praticamente l'azienda, ma come la storia dei personaggi del mio libro, la tua storia nasce in provincia, non ti sei mai spostato da Magenta, diciamolo. Pensi che crescere in una grande città avrebbe potuto modificare la tua storia? Avere una sede a Milano avrebbe dato un significato, una connotazione diversa al tuo marchio?
Penso che la vetrina più grande che esista sia il web. Sicuramente ad avere una vetrina in Via della Spiga probabilmente sì, avrebbe dato un tocco di classe, o in Via Monte Napoleone, proprio le classiche vie.
Ma ci arriviamo, non ti preoccupare.
Come dicevo prima, il web è praticamente la vetrina più bella, perché ti può vedere anche lo statunitense, ti può vedere anche il pakistano, insomma tutto il globo ti può vedere, ecco, tramite il sito web che finalmente sarà pronto fra 2 settimane. Che fatica, e perché devo fare tutto io, quindi è abbastanza lunga. E poi anche tramite i social oramai svolgono un ruolo, non dico fondamentale, ma di grande pubblicità. Un mio concorrente con cui sono amico anche, ovviamente, mi diceva: ma sì, il sito web, ma non è che lo guardano in tanti, sono tutti sui social, l'importante è rinforzare i social. È un po' c'è ragione, perché sono tutti lì.
Stai dicendo che grazie a internet un progetto può nascere in qualsiasi luogo del mondo e poi raggiungere appunto ogni angolo.
Sì, è normale che poi, è vero, prima stavo scherzando, ma ad avere una vetrina però in punti giusti, cioè Milano Centro, Lugano Centro, Locarno Centro, una mano può dartela, ma non è proprio determinante. Diciamo che le persone piace molto avere il contatto con le cose, su web sono tutte belle, però piace molto di più proprio toccarle, vederle, a volte anche provarle. Sì, una vetrina ci sto lavorando, dovevo fare appunto un'inaugurazione lo scorso anno, solo che capita proprio a fagiolo che quando devo fare qualcosa di importante mi ammalo, e quindi la vetrina in Locarno, è l'inaugurazione è saltata, ma sarà verso settembre, perché prima ho altri appuntamenti importantissimi. Da fine aprile esporrò 5 opere, sono dei sempre relative al ciclismo, al museo di Verbania Pallanza. Rimarranno per tutto maggio, poi il 29 ed il 30 giugno farò proprio la presentazione sempre al Museo del Paesaggio di Pallanza, la presentazione proprio di queste 5 opere.
Perfetto, quindi siamo proprio nell'ambito della provincialità, come piace a me.
Sì, siamo Verbania, poi è un bel paese, mi piace molto, sono molto vicino anche con la Svizzera, quindi è a metà tra casa mia, Verbania, Locarno, cioè è proprio... Siamo sulla stessa linea, quindi mi piace anche il lago, mi piace, mi dà felicità il lago.
Sai che quando riesco a portare la tua bici sul Lago Maggiore io sono veramente felice, sai?
Sì, e quindi ora il primo vero appuntamento è a Verbania, al Museo del Paesaggio, da fine aprile.
Dicevi prima il numero di biciclette totale da 15 anni, hai detto 2000, no?
2000,
ok. Senza parlare di cifre, perché abbiamo già detto qualche dato, esiste un numero minimo di bici per considerare il tuo business sostenibile a livello finanziario?
Allora, dipende anche da che tipo di biciclette. Allora, generalmente... produco biciclette dalla media gamma fino al top di gamma. Diciamo che bisogna fare almeno un 80 biciclette l'anno attualmente, tanti anni fa anche meno, se ne potevano fare meno, ciò dipende anche in come sei inquadrato commercialmente anche. Devo dire che comunque portare avanti un business in Italia è sempre
più facile. Stanno facendo di tutto per rendere le cose più facili, non ti preoccupare, piccola polemica, niente di che.
Ma non è neanche una polemica, è proprio uno stato dei fatti. È difficile, è più facile in Canton Ticino, perché tutti dicono, ma sai, il cantone, anzi la Svizzera, ma quanto costa la Svizzera? Costa meno che l'Italia.
Per un imprenditore
costa molto meno, ma decisamente meno. Se vogliamo dare anche dei numeri, io li do tranquillamente, poi non vorrei che ci sia un esodo di massa.
No, ma quello è già evidente, nel senso, cioè, sono state, mi sembra, mi ricordo un servizio di report o qualcosa del genere che parlava proprio della facilità con cui un imprenditore può aprire la sua azienda in Svizzera.
Burocrazia più semplice.
Pensi che sia questa mancanza di voglia di investire nel futuro delle aziende in Italia, sia per proteggere i marchi storici che ci sono da tempo nell'ambito motoristico e anche nell'ambito ciclistico, diciamo così?
Partiamo dal presupposto che il circa stimo che tra il 70 e l'80% di tutti i marchi storici automotive e ciclismo sono già stati tutti venduti. E già questo è un dato che fa un po' impressione. I dati per i prossimi anni ve li posso dire anche. In Italia sarà sempre più difficile, purtroppo, io dico purtroppo perché a me l'Italia piace investire. Non è possibile fare degli investimenti quando lo Stato ti chiede il 70% di tasse. Ciò vuol dire che lo Stato è il maggior azionista della tua impresa, che sia SRL, SNC, SPA, ma non è tanto che io potrei anche accontentarmi del 30%, non mi interessa, parlo per me. Solo che mancano i soldi per gli investimenti. Quando tu dai doni il 70%, perché è una donazione questa, una donazione tipo Caritas, dai il 70%, non ti rimangono i soldi per gli investimenti. Purtroppo a me piacerebbe portare avanti in Italia la sede ci sarà sempre, però se veramente devo fare degli investimenti, io sono a 40 km dal confine, mi ci vuole pochissimo proprio per andare in Canton Ticino o nei Grigioni. Tra l'altro, sai che in questo periodo ci sono tutte queste manifestazioni degli agricoltori, no? Ecco, io, se volete, vi do un consiglio anche. In Svizzera, nel cantone dei Grigioni e Zugo, gli agricoltori pagano, e ve lo dico qua proprio serenamente, l'1% di tasse, e non ci sono vincoli con l'Europa. Vedete voi, in Svizzera è tutto verde, cioè la produttività è abbastanza limitata appunto dalla conformazione del terreno, del suolo. Sì, ci sono nel campo della farmaceutica, anche in altri campi, anche nella meccanica, però non è paragonabile a una Lombardia, ad un'Emilia Romagna. Ma ci si chiede, ma come mai, se lo producono così poco, stanno così bene? Forse sta che lo Stato svizzero lascia guadagnare un po' di più i cittadini o l'imprenditore, perché se l'imprenditore non assume e non paga bene i propri dipendenti, gli stessi dipendenti non comprano, non consumano e non fanno niente. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, lo stipendio minimo in Svizzera, cioè il minimo, cioè un diciottenne esce dalle scuole, il suo stipendio minimo è 3.600 euro.
Questo podcast, come potete ben immaginare, è promosso e sponsorizzato dall'ente svizzero del turismo e dell'industria. Salutiamo gli amici della Confederazione Svizzera. Sono questioni che banalmente, se si parla di un'azienda, si parla di sviluppo, è ovvio che non si possono ignorare certi ambiti e certi comportamenti, diciamo così, che lo Stato italiano tiene rispetto ad altri. Poi vogliamo dire che è colpa dell'Europa, colpa del... Però alla fine margini per potersi comportare in maniera diversa, secondo me, comunque ci sono. Poi
sappiamo un po' di chi è la colpa, però bisogna dire anche che allora, qui, ok, il 70%, mi sposto di 40 km ed è circa il 27-28%. Però bisogna dire anche che 27-28%, ma ho di quei servizi che in Italia purtroppo ce li sogniamo. Ce li sogniamo, è una cosa, attraversi la strada, tu vedi le città, i paesini, proprio quei borghi che sembrano appena fatti, nuovi, tutto perfetto, tutto bello. Io amo la Svizzera perché è tutto nuovo, tutti si comportano bene, ma perché tutti pagano. Il rovescio della medaglia è che se tu non hai i soldi per sostenerti, a volte devi lasciare il paese.
Ritorniamo al nostro ambito. Quanto tempo passa dalla carta alla strada per un modello nuovo? Innanzitutto, visto che parlavi prima di stampi, eccetera, ognuno ha la possibilità di, oltre alla propria personalizzazione per quanto riguarda la verniciatura esterna del telaio, ha anche possibilità di personalizzazione proprio nella composizione, nella creazione del telaio? Quindi la bicicletta è unica anche da quel punto di vista lì o solo dal punto di vista dell'estetica?
Sono stampi e partiamo col presupposto che si può fare tutto. Allora, io posso fare anche una bicicletta unica per un cliente, bisogna dirlo, facoltoso, perché bisogna, per ogni bicicletta va creato uno stampo. Uno stampo costa migliaia di euro. Io posso fare anche uno stampo, ma non paghi solamente lo stampo, va pagato anche tutto lo studio per realizzarlo e la certificazione per farlo andare in strada. La certificazione è semplicemente tutte le prove distruttive e non distruttive che si fanno in laboratorio. Spesso dalla creazione di una bicicletta nuova, di un telaio nuovo, non è detto che passi subito, perché dopo le prove è probabile che si rompa in un determinato posto e quindi va revisionato il progetto. È possibile farla, però mettendola a numeri, per fare un telaio personalizzato, cioè che ce l'ho solamente io, più o meno ci vogliono tra i 30 e i 35 mila euro.
E in termini di tempo invece?
Allora, in termini di tempo no. Allora, io ho già completato la gamma 2026. Dal disegno alla strada ci vogliono circa 2 anni. Okay. 2 anni è il tempo che ci vuole dalla prima bozza fino al primo collaudo.
E invece per quanto riguarda la consegna, dal momento dell'ordine alla strada per un cliente?
Allora, sono le classiche 7-8 settimane. Sono queste settimane sono determinate non dalla mancanza di materiali, che tutto sommato abbiamo tutto, è che per la personalizzazione di una bicicletta, dato che è fatta completamente tutta ad aerografo, a volte anche a pennello, quindi non esistono decal, cioè adesivi da applicare, per farne una ci vuole circa 3-4 giorni. È tutto l'anno, è ormai da anni che le consegne si attestano in queste tempistiche, perché la difficoltà è la tempistica di realizzazione della grafica, quindi circa 7-8 settimane. Generalmente, quando dico 7-8, vuol dire che davanti ne ho 8-10 biciclette.
Quando parli di gamma 2026 già pronta, vuol dire che ci sono già i telai pronti?
I telai sono già pronti, sì, sono già stati comunque tutti certificati, vanno semplicemente collaudati se veramente rispondono a tutte quelle peculiarità che io ho in mente, che ne so, più guidabile, più agile, un po' più rigido. Devo collaudarmi tutti io.
Sì, anche collaudatore.
Non sembra facile. Generalmente li collaudo non qua, ma li collaudo in zone collinari, montuose, generalmente Riva del Garda o Lugano.
Ma hai anche un team di tester che ti danno una mano?
No, da questo punto di vista le voglio fare io, perché li conosco perfettamente, so se il modello nuovo è meglio di quello precedente. Cioè, uno per fare un bel collaudo dovrebbe prima andarsene a collaudare tutte le precedenti e dire se questa finalmente, che la 2026, è la migliore. Io lo so dire, adesso sto già vendendo le 2025, non che le 2024 siano scarse, van benissimo, sono bellissime. Devo capire io se ho fatto un buon lavoro.
Perché comunque c'è sempre un processo di miglioramento. Tu acquisisci nuove informazioni, nuove tecniche che ti permettono di migliorare di volta in volta la gamma.
Esatto, sia dalla parte tecnica ma sia anche dal punto di vista dei materiali. Si uniscono le due cose e si cerca di avere sempre un bel risultato.
Perché comunque, diciamolo, la tua gamma è composta sia da bici da strada che da bici da crono, triathlon, ma anche mountain bike.
Mountain bike, sì, sono appassionato di mountain bike, ma sono appassionato nel ciclismo in generale. Io generalmente, quando non collaudo, esco con la mountain bike perché è una bicicletta che è divertente, più facile, più comoda, perché ovviamente non faccio più i chilometraggi di tanti tanti anni fa, e quindi attualmente, quando esco, quando ho quel poco tempo non per allenarmi, per divertirmi, i miei giri sono abbastanza limitati, ma quando pedalo sono sempre sul lago, sempre.
Qual è la tua opinione riguardo alla situazione del mercato attuale? I prezzi che salgono sempre di più? Com'è la situazione del mercato in generale attualmente?
Allora, io spesso guardo i listini, non la concorrenza. Io di concorrenti non ne ho. Non c'è una marca che ti fa il completamente personalizzato, che ti porta in grafica, ti fa fare la bicicletta che vuoi. Io non ne conosco. Devo dire che i listini sono molto alti, le biciclette, le top di gamma, ma anche la media gamma, costano troppo. C'è da fare un discorso un po' più ampio, cioè la bicicletta fa tanti passaggi, tutti questi passaggi, dal produttore al distributore al commerciante, c'è un sistematico aumento. Le più famose marche hanno tutti questi prezzi da motocicletta, perché devono ovviamente devono anche pagarsi tante cose: la squadra, il team, i meccanici, tutto l'organigramma che hanno attorno. E lo dico qui, che si vedono tante cose sui social, su YouTube, insomma, si vedono tutti questi ragazzi che che dicono che i prezzi scenderanno, i prezzi saliranno, Shimano, SRAM, Campagnolo hanno già detto come tutti gli anni più 10%, i costi dei materiali costeranno sempre di più. Quando vedete che ci sono delle svendite, ma quelle le svendite non sono dei prezzi bassi, sono al ribasso. Ciò vuol dire che le biciclette da 10, 11, 12, 13 mila euro non vengono vendute e il commerciante deve svenderle, ma non è che scendono, è una cosa un po' diversa. Lì vengono svendute al, penso, al 40 o al 50%, cioè sotto costo, sono sotto costo. Quando voi vedete sconto 50%, il commerciante si sta smenando, perché il commerciante, io non sono un commerciante, hanno un ricarico del 30% massimo. Quando vedete sconti del 40 o del 50% perché ce li hanno lì e non le vendono perché costano troppo, vuol dire che stanno svendendo. I prezzi però sono un'altra cosa, i listini sono tutt'altra cosa. I listini delle maggiori costeranno sempre di più. Già dall'anno prossimo, vuoi che il canale di Suez, purtroppo è anche questo, il canale di Suez non fa passare le navi con su i telai, con su dei gruppi. Quindi che cosa faccio? Li spedisco via aerea, ma la spedizione costa 5 volte di più. Non si abbasseranno, costeranno sempre di più. La fibra di carbonio è salita nel giro di un anno del 120%. Non possono scendere, o meno che c'è qualche mago che fa magie, ma i prezzi sono sempre a salire. Ripeto, gli sconti sono un'altra cosa, cioè se trovate la bicicletta da 13 a 6.000, non è che il listino è 6.000, è uno sconto, e lo sconto non è il listino. I listini veri saliranno sempre di più.
Prima dicevi appunto della facilità con cui in Svizzera si può fare impresa, però è un dato di fatto che aziende come Scott e come BMC in questo momento stanno avendo delle difficoltà. Scott si è fatta dare un prestito enorme dalla sua, diciamo, dal suo socio asiatico, e BMC sta dichiarando sostanzialmente fallimento.
Sì, è tutto qui, perché le biciclette costano sempre di più. Prima si è venduto tanto, ora purtroppo non se ne vendono, il commerciante non ordina perché le ha tutte lì a magazzino, non arrivano ordini, e quindi in qualche maniera le aziende un po' devono correre ai ripari, ma non sono solamente loro, è un monito un po' di tutte le aziende che muovono dei capitali non indifferenti, ma un po' tutte, non solo. Infatti la BNC la conosco molto bene, ha sede in Svizzera, e lì però fanno solamente assemblaggio, non producono lì. Made in Taiwan.
Quando dici produrre, ovviamente stai parlando della realizzazione del telaio.
Sì, quindi non vendendo, anche l'azienda deve fare qualcosa. Generalmente bisogna dire anche che tutti gli anni, ormai sono 15 anni, che i primi mesi sono un po' con il mercato fermo. Ecco. Generalmente da fine marzo poi dopo riprende. Le previsioni, tutto sommato, mi riguarda fino ad un certo punto. Da me viene proprio l'appassionato che vuole la sua bici per la sua bici definitiva, e partiamo anche dal presupposto che io non ho i listini che hanno gli altri, cioè io non ho bici da 10.000 euro. Allora, per farti una bici da 10.000 euro dovrei fare una verniciatura pazzesca in foglia d'oro, con del piccoli parti in platino per ridere, cioè io non ho bici top di gamma anche equipaggiate con le migliori cose che costano 10.000 euro. Non è per dire che le aziende non sono capaci di lavorare, anzi sono molto bravi, solo che loro devono pagarsi tante cose.
Hanno costi molto, molto più alti rispetto a te che ti occupi di tutto. Ma a proposito, questa è la tua politica, rimarrà sempre quella o hai intenzione di allargarti, aumentare la produzione, quindi aumentare i collaboratori?
Rimarrà sempre questa, perché mi piace, a me questo lavoro piace, penso che sia uno dei lavori più belli al mondo e io non ho bisogno di grandi cose per vivere, già sto proprio bene, ma non è che sto bene perché economicamente sto bene, io sto bene perché ho una bella salute che mi permette di fare tutto, di esprimermi, di fare tutto ciò che mi viene in mente, generalmente lo posso fare. No, io penso che da qui a 10 anni sarò ancora un artigiano artistico. Non voglio né ingrandirmi, non voglio squadre, nel senso non voglio assolutamente entrare nel campo dei professionisti, assolutamente no. Io sono un artigiano che fa bici artigianali e artistiche. Io voglio fare quello perché mi dà veramente una grande soddisfazione personale, non economica, ma personale, che vuol dire tanto.
Però, ridendo e scherzando, la tua piccola squadra di atleti comunque ce l'hai. Un team di triathlon, secondo me, riesci a raggrupparlo.
No, allora, lo vorrei fare anche un team di triathlon, solo che io già sponsorizzo un'associazione no profit. Ciò vuol dire che circa il 50% dei profitti va a questa associazione, che va a dare una mano a gente che è stata meno fortunata, ecco, il 50%, che poi è legata anche a un team, a un piccolo team di rally, dove a volte mi diverto anch'io, ma non trovo il tempo e poi mi dà una gran soddisfazione spesso andare ad acquistare materiali appunto per soprattutto bambini che sono nati non proprio fortunatissimi. Adesso siamo andati ad acquistare delle carrozzelle, dei defibrillatori, ecco. Io con la mia vita sono già a posto così, non mi serve altro, non mi serve la notorietà, non mi serve nulla. Io sono così, ho raggiunto proprio quello che volevo.
Quindi niente, abbiamo chiuso, finito, ciao, salutiamo tutti, alla prossima, ciao, qua la notorietà non ci interessa. Seguendoti sui social, no, si nota che non frequenti gli ambienti della concorrenza. Ti vedremo mai a Eurobike, per esempio?
Ma forse sì, Eurobike, ma forse anche a ECMA. Allora, io sono legato anche ad un team di rally, quindi sono legato anche, ma perché personalmente mi piacciono molto le auto sportive, ho fatto la mia prima fiera autoclassica nel dicembre 2022 e ho portato neanche una bicicletta, un telaio.
Il bello di questo podcast è che è solo audio, quindi magari sicuramente metterò nella promozione metterò un'immagine del telaio. Ecco, vogliamo descriverlo? Vabbè, a parte la verniciatura è di un viola stellare, diciamo così, e ha dei diamanti incastrati all'interno.
Allora, ce ne sono 51, sono certificati puri e sono da 0,3 carati cada uno. Allora, non è stato proprio semplicissimo, nel senso che non vanno solamente incollati, ma il telaio, nel telaio va fatto un piccolo scavo, cioè un'impronta per incastonare il diamante. Solo che quando tu metti un diamante, ma qualsiasi altra pietra, il telaio, quindi fibra di carbonio, è nero. Quindi tu tutte le volte che metti un brillante sul nero sparisce, perché serve la parte per riflettere da sotto. Ciò vuol dire che allora la piccola forma, il piccolo scavo che è stato fatto a occhio, che non è come dirlo a occhio perché gli spessori sono 0,5-0,7 millimetri, cioè se tu scendi troppo col trapanino fuori il telaio e lo puoi anche buttare via. Quindi a occhio 51 tracce senza sbagliare, sudi, praticamente sudi, ma che cosa bisogna fare prima? Prima bisogna colorare la piccola forma dove si è scavato di argento in cromo, perché fa riflettere il diamante, cioè arriva il raggio solare, attraversa il diamante, lo fa brillare da sotto e fa brillare tutto.
È da vedere, ovviamente è da vedere, assolutamente.
L'avevo in autoclassica, ci sono questi hangar, come tutti sanno, che sono lunghi fino a 200 metri, la gente che entrava a 200 metri lo vedeva brillare e tutti, che era fuori luogo, perché autoclassica ci sono auto, ma c'era una folla a vedere questo gioiello.
Ritorna l'unione tra sport, biciclette e motorsport. Non sei qui a caso.
Sì, ma rispondendo, sì, un giorno quando troverò il tempo mi farebbe molto piacere sia andare a EICMA e sia anche a Eurobike. Sì, però devo un po' gestire il mio tempo, perché è quello che mi manca ed è la risorsa più preziosa.
Perché dicevi che tu stai benissimo eccetera, però non ti concedi una pausa da circa
sono 6 anni, che salto tutte le ferie. Poi c'è da dire anche che il mio lavoro è talmente bello che mi fa anche un po' muovere, spesso sono qui, spesso sono a Lugano, spesso sono a Locarno, a Verbania, spesso sono a collaudare. Quindi le ferie tutto sommato non è che mi manchino tantissimo.
Organizziamo un bel test day, test week nelle Fiandre e vengo anch'io.
Sì, è una bella zona anche quella, sì, perché le ferie non sono più intese come quando sei un dipendente e quindi sei lì che aspetti le ferie, perché veramente sei stressatissimo. Io lo stress non so che cosa sia, e le ferie non sono nient'altro che uno svago che non mi permetto da tantissimi anni. Però ciò, come ti dicevo prima, non mi manca. Le ferie a me sembra sempre di essere in ferie, perché quando si fa un lavoro bellissimo, perché è davvero bello, non ti manca praticamente nulla. Sì, magari una settimanetta al ring, cioè al Nürburgring, la farei, sì.
Però in macchina, ho pedalato in circuito a Monza, è comunque veramente veramente bello.
Sì, ha il suo fascino quello.
Bisognerebbe organizzare la 24 ore del Nürburgring in bici.
È un giro da 21 km, quindi
è una bella gran fondo, dai.
Non ti stufi, poi no. sei nel bosco, anche proprio bello,
Bisogna fare attenzione alle zone con l'umidità, insomma. Ci sono quelle paraboliche un po' lì, è un po' difficile di prenderle molto veloci.
Si può fare abbastanza, è bello perché è lungo e non hai, cioè per conoscerlo bene dovresti fare circa un 200 giri di pista per conoscerlo bene, per avere riferimenti, perché chi va forte lì è perché conosce bene la, non in bicicletta, l'auto ha dei riferimenti, riferimenti che ti vengono solo quando fai una miriade di giri. Beh, lì si potrebbe fare, avere un track day con le biciclette lì.
Però una delle cose che mi ha fatto più piacere quando ti ho conosciuto è stato il tuo approccio all'agonismo. Il tuo marchio è gara più, quindi uno dice per forza che c'è la competizione dietro. In realtà tu realizzi delle biciclette velocissime, ma non sei assolutamente esigente nei riguardi di chi ci pedala sopra. E mi ricordo perfettamente quanto mi ha fatto piacere che anche tu sulle tue bici comunque monti pedali da mountain bike, perché appunto hai usandole tutte e due, usando sia bicicletta da corsa che mountain bike, per comodità utilizzi soltanto il tipo di pedale da mountain bike. Ecco, per molti montare un... Adesso c'è l'avvento del gravel, quindi la cosa un po' si sta, diciamo, sdoganando, però per molti montare dei pedali da mountain bike su una bici da corsa è praticamente una bestemmia. Ecco, qual è la tua opinione nei confronti del purismo in generale, dei puristi, quelli del wattaggio, quelli dello sgrammamento, quelli così? Confermi ovviamente il tuo atteggiamento molto 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 rilassato rispetto a, appunto, in generale anche a chi produce, diciamo.
No, io potrei anch'io vendere, e a volte per esigenze mi richiedono, anch'io mi presto alla vendita di misuratori di potenza, calorifrensimetri, di Garmin con mille funzioni, mille cose, con grafici che poi vai a scaricarti, vedi che hai avuto una punta massima di 700 watt, allora sei contento. Io dico che l'amatore dovrebbe tornare, e lo dico a mio discapito, tornare a fare proprio l'amatore. Cioè l'amatore lo fa quando, proprio la parola amatore nel mio gergo, è quella persona che fa quel dato sport perché trova tempo, perché gli piace, ma dovrebbe rilassarsi un po' di più, perché le prestazioni lasciate a chi lo fa di lavoro. Vi dovete semplicemente divertire, uscire, andare nel bosco e divertirsi, andare su in un rifugio, mangiare un bel panino, una Coca-Cola, e senza guardare, senza l'assillo del Garmin che mi dice: ma guarda che stai andando piano oggi, ma come fai? Allora, io ho 10 biciclette, una più bella dell'altra, mi piacciono da impazzire, però spesso ne uso una perché la mountain bike è la mia preferita, ma su 10 io non ho neanche un ciclo computer a 5 funzioni, io non ho nulla, niente, assolutamente nulla. Io esco, quello che posso fare faccio, devo semplicemente divertire. Tanto io sinceramente non ricordo, e stiamo parlando di professionisti, professionisti, non ricordo neanche chi ha fatto terzo l'anno scorso al Giro d'Italia o al Tour de France, non me lo ricordo. Figurati se mi ricordo di un amatore che vince la gara del Prosecco o della Salamella. Capisco che sono soddisfazioni personali, però davvero io il ciclismo di gara ne ho fatte tante, ma l'ambiente, se devo essere proprio sincero nel ciclismo parlo, non mi piace tantissimo. C'è troppa gente che pensa di essere il nuovo Van Aert, dovete divertirvi, uscire e divertirsi.
Mentre comunque come professionisti il problema principale sembra essere che non riusciamo a far emergere un nuovo Van Aert.
E siamo sempre qua, ci vogliono sempre soldi, sì. Allora i soldi, allora non è che i soldi ti fanno andare più forte, a volte sì, però i soldi servono alla squadra per farti crescere, per farti allenare in certi posti, per farti fare delle trasferte abbastanza lunghe anche, e tutto ciò costa davvero tanto. Poi ovvio che se hai dei veri e autentici fuori classe come Ganna, che tra l'altro lo vedo spesso anche, ora abita proprio a Locarno, abita a 150 metri dal mio showroom, e lo vedo spesso che esce, non nel periodo invernale, ovvio, perché qua fa davvero freddo, ma spesso lo vedo lì che si allena, sì. E comunque ci vogliono dietro sponsor, ci vogliono tantissimi soldi, ci vogliono degli investimenti, ma soprattutto bisogna trovare appunto aziende che investano. In Italia ce ne sono poche adesso. Siamo sempre qua, ci vogliono sempre per fare business, ci vogliono soldi per fare altri soldi.
E invece hai intenzione di mettere anche le e-bike nella tua gamma o è un tabù?
No, sono completamente non d'accordo. Sia sulle moto, sia sulle auto soprattutto, e quindi se non sono d'accordo, bisogna avere anche un po' di coerenza, no anche sulle biciclette. Non mi piacciono, proprio vanno a snaturare completamente la bicicletta. Poi è vero che certe persone non lo potevano fare, ora con la e-bike lo possono fare. È proprio per gente come me che non vuol far fatica, ma purtroppo è proprio la fatica che ha reso noto questo sport. Sì. Andiamo a vederci le gare di Coppi Bartoli che correvano anche con 2 metri di neve, un freddo. La bici dà soddisfazione, ma è anche sofferenza. Io per quanto mi riguarda l'elettrico, non lo prenderò mai in considerazione.
Io facevo semplicemente il paragone con i rapporti usati da Marco Pantani. Forse col 23 non riuscirei nemmeno a salire la rampa dei garage.
Per non parlare poi delle biciclette d'epoca, che spesso le sistemo, le faccio dei restauri.
Ecco, volevo proprio approfondire questo argomento. Si tratta solo di restauro o è possibile creare bici nuove ispirate a quelle del passato?
Adesso da metà 2024 proporrò anche delle biciclette in acciaio, come si faceva tantissimi anni fa, e in chiave moderna, ovvio, acciaio, ma con la componentistica del nuovo. Comunque tanti appassionati mi portano anche la loro bici d'epoca per un restauro conservativo o per un restyling totale. Bisogna dire che è difficile, perché attualmente proprio la componentistica è quasi introvabile, se non quando appunto si va sui campi di gara, dove ci sono degli appassionati con i mercatini, dove tutto sommato si trova quasi tutto. Però la cosa bella è fare proprio i restauri, è una cosa che proprio mi appassiona molto.
Le aziende come Shimano, per esempio, puntano sempre a fare prodotti nuovi e moderni, non c'è modo che ritornino a fare qualche componente, a riaprire le linee?
No, già Shimano si lamenta che ha venduto molto molto meno rispetto agli altri anni. Non vedo sbocchi per un ritorno a componentistica di 50 anni fa.
Semplicemente bisognerebbe mettersi sotto, creare dei pezzettini, ri-ingegnerizzare appunto tutti questi pezzi che non vengono più prodotti.
Il guaio è che non vedono
non c'è margine, ok.
Paradossalmente non si fa fatica a trovare componentistica per l'11V, perché ora tutti puntano sul 12V, a volte c'è già il 13V. Figuriamoci se vanno poi a riprendere cose di 50 anni fa, dove dove gli investimenti proprio vanno a superare di gran lunga i guadagni.
A parte il motorsport, non sei solo appassionato di bici, comunque sei appassionato anche di corsa, di pugilato. Qual è il legame?
Pugilato è stato il mio primo sport che mi ha cambiato totalmente. Ho iniziato il pugilato a 8 anni a Debate Grasso, e mi ha cambiato, perché il pugilato, se lo vuoi fare, lo devi fare solamente seriamente, devi essere già un uomo a 14 anni. A 14 anni già io giravo tutta l'Italia per far match, e ti fa crescere. È da lì che, non dico che è dal pugilato che è nato tutto, però mi ha cambiato molto, mi ha fatto diventare sicuramente una persona più seria, e una persona già da piccolo, già a 14 anni avevo dei impegni gravosi già da da portare avanti. E il pugilato è stato il mio primo vero sport, che tuttora faccio, non insegno più perché non ho più tempo,
perché comunque c'è stato un periodo in cui anche insegnavo.
Io ho insegnato per 13 anni circa, ho portato diverse persone in nazionale, ho fatto gli stessi o in parte poi sono diventati anche professionisti, ho avuto delle mie belle soddisfazioni, solo che oramai ho lasciato la parte di insegnamento del pugilato, l'ho lasciato nel 2018 circa, perché proprio non c'erano più, mancava proprio il tempo. A me le cose piace farle bene e farle in maniera approssimativa proprio non mi stava bene, quindi l'ho abbandonato totalmente. Per dal 2018 fino a due settimane fa sono tornato in palestra, sempre una palestra di pugilato, ma per divertirmi, non per insegnare.
Fai anche triathlon?
No, triathlon l'ho fatto da giovanissimo, a 19 anni, a 18-19 anni, quando nessuno sapeva che cosa fosse il triathlon, avevo già una bicicletta da triathlon con ruote da 26, bruttissima, però erano quelle, ma non c'erano, sì, c'era come gare, avevo fatto forse il triathlon, era uno dei primi, delle mura di Bergamo, avevo 19 anni, avevo poi è nato dopo, ma molto dopo, quello dell'idroscalo, però non l'ho mai fatto proprio in maniera seria, ecco.
Però comunque, cioè, sì, no, farlo è già tanto, nel senso.
Lo facevo un po' col pugilato, cioè facevo sia i match di pugilato e a volte mi preparavo anche per fare del...
Quindi quando facevi cardio avevi il dubbio se salire in bici, correre o nuotare?
Sì, allora il cardio nel pugilato è tutto subito, perché il pugilato è una cosa tremenda, nel senso che tu sali sul ring, non hai fatto nulla, non hai fatto niente e sei a 160 battiti. Non hai fatto niente ancora, sei già a 160 watt. Nel triathlon è più semplice, non c'è tutta sta tensione, si parte, o meno che è uno sprint, però non sarà mai intenso come un match di pugilato. Il pugilato è per pochi, e poi soprattutto in Italia è uno stile di vita, perché non si guadagna praticamente.
Ok, però storicamente, prima dell'avvento grosso del calcio, ciclismo e pugilato erano gli sport nazionali.
Sì, poi sono stati più bravi quelli del calcio a sponsorizzare, a far crescere di più il calcio. Ormai di pugili forti in Italia c'è qualcuno, ma niente di stratosferico. Perché chi fa il pugilato in Italia, professionista, deve fare anche un altro lavoro. Se fai anche un altro lavoro non puoi farlo bene.
Poi comunque adesso a livello commerciale si sono sviluppate tutte le varie categorie, tipo MMA, ci sono queste cose qua che sono magari più remunerative rispetto al pugilato.
Sì, perché la gente non apprezza la tecnicità. La gente...
Vuole vedere spettacolo.
Vuole vedere il sangue, vuole vedere basta. Vuole vedere semplicemente che si meano. Cioè se tu vedi un match che per me è bellissimo, perché io vedo il gesto tecnico, io vedo la scelta di tempo, vedo la tecnicità, io li vedo tecnica, tattica e strategia, la gente non la vede, non capisce, ma perché non l'ha mai fatto, o anche se magari l'ha fatto non ha capito niente, ma la gente vuole vedere che si picchiano, che si fa male, punto e basta. A me queste cose qua, che si picchiano, che si fa male, non è che mi interessa molto. A me come insegnante proprio piace la tecnica.
E c'è stato un periodo che facevi anche rivendita scarpe da running, o mi sbaglio?
No, non ho mai iniziata. La volevo fare, era un progetto, poi mi sono detto: ma ti piace davvero così tanto come le biciclette? E mi sono detto no, quindi lascia stare.
Però comunque corri.
Corro. Faccio un po' ridere, perché io come la bicicletta intendo anche la corsa. Se corro vado in campagna, vado, non vado quasi mai su asfalto, ma perché almeno mi vedo un po' di verde, mi vedo un po' di cose belle, mi vedo, ecco, insomma, un po' di campi, un po' di fiori. Perfetto. Un po' di piante.
Hai intenzione di puntare sul padel?
Padel? No, non so neanche cose. Cioè io ho talmente così poco tempo che tutte queste cose che la gente mi spiega o mi dice, io dico di sì, ma non so neanche di cosa stiano parlando. No, io ho poco tempo.
Ok, meno male. Per il poco tempo che hai, comunque, diciamo che di cose ne fai. Allora, siamo praticamente arrivati al momento delle mie fantastiche domande finali. Ti chiedo, qual è la tua scarpa preferita?
La mia scarpa preferita? Allora, io penso che, allora, per ragioni fisiche, le mie scarpe migliori, che si adattano meglio a me, siano le Hoka.
E corsa preferita? Però in generale, come corsa competizione preferita?
No, io ho sempre sognato di fare la maratona di New York, ma non c'è mai tempo, non c'è mai spazio, non ce la faccio, perché comunque per preparare una maratona ci vuole tempo, ci vogliono tante cose che vadano bene, come infortuni, infiammazioni, tutte queste cose qua che non posso purtroppo permettermi.
Allora, il tuo rapporto con i social, quindi dicevamo prima che il tuo marketing si svolge sostanzialmente tutto sui social network. Hai intenzione di magari scegliere l'utilizzo di un social media manager o altre cose? No. O anche da questo punto di vista vuoi continuare a fare tutto solo te?
Allora, spesso i miei social non sono sempre gestiti dal sottoscritto. È una ragazza che fa anche, che mi dà, diciamo, una mano sui social, perché o stai sui social o stai a lavorare. È vero che il social fa sempre parte anche del lavoro, però è una parte più allegra, e quindi la posso anche far fare per circa un 50% anche da una ragazza che fa solo quello, ecco. Spesso, cioè, però se mi scrivete ciao Alberto, la ragazza vi risponderà ciao, cioè non è che non vi risponde.
Però tu a livello personale comunque non li usi soltanto per promuovere la tua azienda, diciamo.
Se
così
fosse,
diciamo.
Se fosse per me, allora, se non avessi l'impresa, io mi cancellerei da tutti i social, da qualsiasi social mi toglierei, vivrei anche senza i cellulare. Però bisogna dire che i social ti danno una bella mano, perché danno l'opportunità ad una persona che sta in Puglia, sta in Val d'Aosta, sta in Austria e anche in Brasile, come sta accadendo, di vedere che cosa faccio.
Dicevi prima che stai per inaugurare il sito, ma sarà soltanto una vetrina o ci sarà possibilità proprio di vendita? O
vetrine, non so. Basta. Ok. Sì, una vetrina, perché nel mio caso non è così semplice. Io non ho delle verniciature, delle colorazioni standard. Le mie colorazioni sono una completamente diversa dall'altra. Infatti anche i preventivi vanno fatti sulla personalizzazione, anche perché ci sono delle verniciature base che costano più o meno intorno ai 300 euro, ma se ci sono anche delle colorazioni fatte a pennello con il logo in stampa 3D con tutte le cose che ci vuoi mettere dentro, che costano anche fino a 4.000 euro anche.
Vi assicuro che il limite è la fantasia. Quando si trattava di wrappare, perché la mia idea riguardava più stampe che dovevano essere applicate, lì hai detto no. C'è la possibilità di utilizzare queste pellicole o è una bestemmia?
Io mi rifaccio sempre sulle biciclette da 13, 14, 15.000 euro. Io mi rifiuto di spendere 15.000 euro, 15.000 dollari o 15.000 franchi per una bicicletta commerciale che hanno tutti, bianco pastello, con un adesivo nero messo lì, che poi sono decal all'acqua, ma di fatto sono adesivi, ok, che vengono applicati. Verniciatura che costa 50 dollari, perché le verniciature commerciali che non vengono fatte neanche qui, ma vengono tutte fatte in Giant Tower, costano 50 dollari. La bicicletta ha un'anima,
sì.
Deve essere unica, sì. Deve essere cucita su te stesso.
Io lo confermo, da utilizzatore la mia bici è lei che vuole andare, è lei che sta andando. C'è un momento in cui si percepisce che sta facendo qualcosa che le piace. Io proprio lo percepisco.
Guarda, ti rendi conto che ti accompagna ovunque, ti accompagna. A volte fa la preziosa che magari si fora o c'è da mettere a posto il cambio, ma fa parte anche del rapporto che c'è tra uomo e macchina.
Qual è la cosa che piace solo a te?
A me piace il restauro. Il restauro mi portano spesso, io ritiro anche dalle biciclette, le permuto, mi portano di quelle bici indegne, anche una De Rosa che era alluminio. Chiunque su questa sua faccia della terra l'avrebbe presa e l'avrebbe portata in discarica. Non era possibile fare nulla.
Ed è questa qua?
Sì, sta qua.
No, vi dico, cioè... Allora, sembra una bici nuova, ovviamente si vede che il telaio è in alluminio, però componentistica è una bici che potrebbe essere tranquillamente uscita dal concessionario, a parte appunto la presenza del rim. Su questo discorso qua non voglio approfondire con te il discorso freno sul cerchio, freno disco. Ce l'ho qui di fianco, è una bici perfetta, veramente, pronta da pedalare e ti fa venire proprio voglia di salirci sopra. Veramente, una bici bellissima.
Mi è piaciuto molto il restauro, perché già avevo le idee molto chiare di portare una bicicletta anni 80, dove di elettronico non se ne sapeva nulla, di far passare tutti i cavi dell'elettronico attraverso il manubrio, l'attacco manubrio anni 80, dove non si vedono cavi.
È anche il bello del materiale, perché comunque sostanzialmente l'alluminio è eterno.
È bellissimo, fra 50 anni
sarà ancora così. Mentre invece purtroppo il carbonio, da quel punto di vista lì, tende un po'...
Il carbonio scade.
Scade.
Sì. Perché le colle scadono. Generalmente le biciclette vengono tenute in media 4 anni circa, più o meno, poi vengono vendute, rivendute. Una bicicletta in fibra di carbonio può avere già le sue prestazioni che calano dal decimo anno, calano. Uno che sale non si accorge, soprattutto se l'ha sempre avuta lui, non si accorge. Durano circa un 40 anni circa, poi dopo ci sono dei cedimenti, perché è un bicomponente resina più indurente, ha una data di scadenza che è più o meno intorno ai 40 anni circa.
Cosa non ti piace invece?
Quello che non mi piace, c'è una cosa che veramente soffro, ma solamente io, però solamente, cioè, non c'è nessun imprenditore che quando un suo prodotto lascia l'officina ci rimane male, perché tutte le biciclette che io faccio, che sono tutte completamente diverse, mi piacerebbe averne una copia per me. Produco bici che mi piacciono tantissimo, soprattutto su queste 2000 ce ne sono state circa una cinquantina che veramente me le volevo tenere. Ultimamente due di miei clienti affezionati che le avevo qui in showroom, che speravo che non me le comprassero nessuno. Cioè, tu pensa, un imprenditore che pensa e che spera che non gliele comprino. Bisogna essere completamente pazzi. E quando me le hanno portate via, io volevo farmene altre due pari. Solo che la cosa bella è che ne esiste solamente una fatta così. Farmi la copia è bello, ma è sempre la copia. Che poi non sono mai uguali, perché una che mi piaceva da impazzire era un orange lava con carbonio a vista sotto, bellissimo, proprio di un'eleganza stratosferica. E invece l'altra, che è andata ad un'amica di questo mio cliente, anche lei mia cliente da un sacco di tempo, è andata una verde oro con finitura ghiaccio. Anche a cercare di farle uguali, stando attenti a tutto, non verranno mai uguali, certo. Perché sono proprio manuali e dipende dal momento, dipende da tantissime cose, ma uguali non saranno mai. Ecco, l'unica cosa che non mi piace è separarmi dalle mie biciclette.
Cosa vuoi fare da grande?
I miei sogni sono due. E qua è davvero dura, Allora, non vincere, ma partecipare alla 24 ore di Le Mans. Quello è uno, un sogno incredibile. Due, che ci vuole tempo, ci vogliono anni, ci vuole impegno, non ci vogliono neanche tantissimi soldi, ma bisogna fare una cosa che non fa nessuno e che non gli viene in mente a nessuno, è portare una mia bici al MoMA di New York, lì, bella stabile. Ecco, semplicemente queste due cose.
Sogni da niente, diciamo, dai. Appunto, quindi ti chiedo, quale sarebbe la prima cosa che faresti con 1 milione? Punteresti a realizzare queste cose?
Sì, vanno completamente tutti in investimenti. Come ti dicevo prima, non mi manca niente, e quindi li reinvesterei tutti. Anche perché 1 milione non mi cambia niente, ma magari 100 milioni mi cambiano tanto, ma uno, una volta che fai due investimenti, sei già lì
a contarli.
No, è che
devo cambiare domanda. Effettivamente mi stanno dicendo che finiscono in fretta.
1 milione sì uno che ha tutto ed è bravo a far certe cose, 1 milione li può anche fruttare, cioè si possono fare tante cose, l'importante è essere esperti nel proprio campo per farli fruttare.
E quale sarebbe la prima cosa che faresti da presidente del consiglio, a parte abbassare le tasse per le aziende?
Allora, sarebbe una conseguenza l'abbassamento di tutte le tasse e di tutte queste cose che veramente sono indegni. Allora, staccarmi immediatamente dall'Europa e quindi automaticamente anche dall'America, perché l'Italia 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa da sola stava benissimo e tutti ci invidiavano, chiunque. Quello farei come la Svizzera. Ma secondo voi la Svizzera da sola, e io la dovete però frequentare, non da sentito dire, io la frequento tutti i giorni, secondo voi sta male da sola? Io ve lo dico, stanno 100 volte meglio di noi.
Siamo passati dal il podcast della provincialità al podcast del sovranismo. Oh, vabbè, sono opinioni che giustamente c'è la libertà di espressione. Quindi
io la vedo così. Noi avevamo, meno male che la Ferrari sta ancora in Italia, ma noi avevamo Lamborghini, avevamo Bugatti, avevamo Ducati, ma non sono più nostre queste. Avevamo un sacco di cose nostre che non abbiamo più perché abbiamo dovuto per forza vendere agli stranieri o chi stava meglio di noi. E 50 anni fa noi non avevamo bisogno di nessuno, anzi erano gli altri che avevano bisogno di noi, perché tutti ci copiavano.
Condivido il discorso che siamo una grande nazione, siamo appunto a livello di invenzione, di ingegno, siamo sicuramente tra i primi al mondo. Sono anche un modesto, un sano, diciamo, europeista, credo che comunque per affrontare le sfide, diciamo, comunque più si è, meglio è, quindi più fare gruppo con l'Europa è abbastanza, è comunque positivo. Non sono totalmente un atlantista, su questo devo essere sincero.
A me va bene stare con la Germania, con la Francia, con tutti, l'importante è che si va d'accordo.
Okay.
Ecco, perché cioè, ci hanno trattato un po' male, secondo me, a scambiare euro lira. Fai euro marco, ha un senso. Euro lira non aveva proprio completamente senso.
Il presidente Garagiola uscirebbe comunque dalla moneta unica è molto complicato in questo momento.
No,
la Gran Bretagna ci è riuscita perché era svincolata dall'euro. Sono situazioni che non conosciamo.
D'accordissimo di stare anche con tutta l'Europa, ma che ci siano delle linee molto vicine, delle linee molto comuni, che tutti si vada d'accordo per un bene comune. A quanto vedo di bene comune non c'è nulla, tutti fanno gli affaracci loro, un po' come prima, non è cambiato molto, se non che abbiamo la stessa moneta, che a me avere la stessa moneta non interessa molto.
Stiamo facendo campagna per le europee, ok? Molto bene, molto bene, dai. Non sono sicuro io quello che limita...
Allora, io lo dico subito, io non sono né di destra, né di sinistra, né di centro, non sono di nulla, perché io sono qui da 50 anni, in 50 anni con la successione dei governi io non ho visto un governo fare quello che ha detto in campagna elettorale. Non ce ne fosse uno che sia la Meloni, Prodi, D'Alema, Fassino, non ce n'è uno, tutti che fanno sempre gli affaracci loro, sempre.
Vabbè, ti potrei smentire, però qua rientreremmo nel mio piccolo ambito, però nel senso qualcuno qualcosa ci sta quantomeno provando, vediamo un po' come andrà.
Ma con me puoi, io non sono né con uno, non sono con l'altro, non sono proprio che nessuno, io so che le tasse non cambiano mai.
Qualche spiraglio lo vedo perché lo voglio vedere, perché voglio credere comunque in un certo tipo di impegno. Però chi lo sa, magari qualcuno che riesce un po' a svincolarsi da un certo tipo di atteggiamento, secondo me magari in futuro ci può essere. Parte comunque tutto dall'elettorato, perché comunque gli eletti sono rappresentanza dell'elettorato. Quindi se noi per primi cerchiamo sempre di delegare e non mettiamo nessun tipo di impegno, ovviamente loro continueranno a fare i comodacci loro. La mia opinione su questo punto di vista e sul motivo per cui continuo a fare questa domanda è sostanzialmente questo, quindi chiedere un impegno. Abbiamo finito, è stata ovviamente una bellissima chiacchierata, come sempre. Ti chiedo, se io voglio farmi una bicicletta, come faccio a contattarti? Aspettando il sito, eh?
Sì, ma tanto, allora, col sito, io penso che... Allora, il sito serve da facciata, serve. Sì, generalmente mi contattano tramite i social, quindi Facebook, Instagram, il classico... Passaparola è proprio la cosa più bella e facile, semplice che c'è. Comunque io ho, come tutti ci danno, una mail, un numero di telefono che per il momento rispondo ancora io. Io spero sempre di avere un certo rapporto con i clienti, so che quando ne hai 100 è una cosa, quando ne hai 2000 il tuo telefono inizia ad avere il WhatsApp che ti chiedono: ma non hai visto il mio WhatsApp? Diventa difficile, perché spesso in un giorno ho 160 WhatsApp.
Comunque, in generale, cercate Gara Più, Gara Italia su Facebook e su Instagram. Avrete grandi soddisfazioni sicuramente nel poter pedalare su una delle bici di Alberto, ve lo posso dire da utilizzatore frequente. Ricordo che il mio libro è concepito quasi tutto tra alzaia del naviglio a piedi e appunto sempre alzaia del naviglio sui pedali. Non mi rimane altro che salutare tutti, vi ringrazio per l'ascolto e buona vita, buone corse, buon tutto.
Ciao a tutti.
Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito ad ascoltare gli altri episodi, a cliccare segui e attivare le notifiche sulla vostra app di ascolto preferita. Per commenti, informazioni sul libro o per proporre una storia da raccontare in questo podcast, potete contattarmi tramite i miei canali social personali, Gabriele Impera, o attraverso le pagine Running Club Libro su Facebook o Instagram. Oppure potete scrivere all'indirizzo shootherunner.podcast@gmail.com. Alla prossima! Buona vita, buone corse, buon tutto!